Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte, tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città ridesta il sole, la fedeltà del tuo amore sostiene il tempo dell'attesa. Tu nelle tenebre sei luce, vinci in noi la nostra notte, difendici dall'avversario, per noi risplendi eterno giorno. A te leviamo il nostro canto, nell'ora in cui il giorno muore. Tu sei per noi vita e riposo, speranza di resurrezione. Amen.
Abbiamo fatto solo qualche incursione, qualche umilissima incursione nella profondità della carne, soprattutto appunto nella carne quando essa è attraversata dal desiderio amoroso, no? Questo era il percorso che abbiamo iniziato. Si intuisce che ci sarebbe, cioè quando apri questo orizzonte della corporeità, del corpo, si tratterebbe di aprire dei discorsi infiniti, enormi, per esempio la morte, per dirne una, per esempio la resurrezione, per dirne un'altra che è ancora peggio della morte, come questione, no? Quindi, così, abbiamo sentito qualche spiffero del mistero del nostro corpo. E la cosa, pare a me, insomma, la cosa che probabilmente più ci ha aperto uno spiraglio, più ci ha colpito anche per alcuni versi, la cosa anche più misteriosa, che in certi momenti si fa sentire forte, grida addirittura, come nella malattia, per esempio, o come nel desiderio amoroso, no? E però sempre ci accompagna questa cosa misteriosa, è questo strano rapporto tra me e il mio corpo. Beh, sta roba qui credo in assoluto, come si dice, è la fessura del mistero, no? Cioè il nostro mistero s'affaccia proprio su questa, su questo scarto. Scarto che vuol dire appunto che non c'è una separazione, c'è un profondo rapporto e tuttavia una distinzione tra me e il mio corpo. Per cui la domanda su cos'è il mio corpo, oppure sarebbe meglio chiedersi chi è il mio corpo. Cioè basterebbe questi due tipi di domande. Cos'è il mio corpo? Chi è il mio corpo? Cioè in realtà il mio corpo è materiale o spirituale? O entrambi? In che maniera? Per semplice addizione di due elementi? Certo no. Se è uscita un'evidenza da questi ascolti, delle analisi, dei gesti del corpo, della corporeità, è che il nostro corpo è personale, ma è lui la persona. Se lo fosse, perché mai noi diciamo il mio corpo? E l'aggettivo possessivo segna una differenza, no? Una capacità di distinguersi. Se no non direi il mio corpo. Quando io parlo a qualcuno, chiaramente parlo a una persona, no? Cioè non è che parlo a un organismo. Ma non è neanche appunto una persona astratta. Mi rivolgo a un volto. E il volto è in relazione con delle mani, no? E con tutta una pelle, una sensibilità, no? Cioè l'altro è lì ben presente sotto il mio sguardo, a portata della mia mano. La sua voce fa vibrare il mio timpano. E tuttavia io ho sempre anche l'intuizione che egli mi rimane invisibile, incoglibile, è al di là di ciò che io vedo, che posso vedere, toccare, sentire, è sempre altro, no? È un mistero, appunto. Del resto è un mistero per me, ma intuisco che è un mistero anche per se stesso, per lui, no? Egli è e non è il suo corpo, come io sono e non sono il mio corpo. E allora da questo scarto, no, tra il soggetto e il corpo, cioè su questa relativa alterità del corpo, no? Questa roba qui tutte le religioni, tutte le filosofie hanno intuito questa roba qui e l'hanno tradotta con due termini, no? L'anima e lo spirito, cioè attraverso le varie accezioni, adesso daremo qualche idea, no? Attraverso le diverse accezioni date all'anima e al corpo, è comunque costante una percezione, no? Un'idea. L'idea che la vita intima del soggetto, la sua vita personale, affettiva, intellettuale, eccede la pura materialità del corpo. C'è qualcosa di più del corpo, no? L'anima, appunto. Lo spirito. E quindi l'idea che il soggetto in quanto tale non può essere una cosa, un oggetto, che la sua vita interiore viene da un altro dinamismo rispetto a quello fisico, biologico, chiamiamolo, di un semplice concatenamento di cause e di effetti. Ecco, per dire sta roba qui, in molte lingue si sono cercate queste parole, anima, spirito, che sono entrambe apparentate all'idea di soffio, di vento, di respiro. Entrambi i termini, appunto, anima e spirito, sono legati all'idea di soffio. È un corpo che soffia, il nostro, no? E difatti anima, animus, significa originariamente respiro, fiato proprio. E la parola psiche, il corpo psichico, no? La psiche, c'è anche il modo di soffiare, no? La parola, è il soffio, diciamo, freddo, che viene dalla bocca. Che nella lingua ebraica appunto si chiama nefesh, che è il soffio vitale, e spirito, che traduce il termine greco pneuma e il termine ebraico ruah, no? Vento, soffio, respiro, vuol dire spirare, soffiare, respirare. Quindi tutti e due i termini fanno riferimento al soffio, al respiro, con queste due accentuazioni, se vogliamo, che resta poi nell'antropologia tripartita, no? Corpo, anima, spirito, che è tradizionale anche nel discorso cristiano, eh? E appunto si basa su questa distinzione tra anima e spirito. Col termine anima ci si riferisce soprattutto alla vita animata, il fatto che un corpo è vivo, la vita naturale, ordinaria del soggetto, no? E ha quasi sempre femminile anima, ha connotazioni vicine alla vita sensibile, intuitiva, immediata. Lo spirito è più legato, diciamo, all'intelligenza, lo spirito è più legato al dinamismo di superamento, di trascendenza del soggetto, no? A partire da questa intuizione, cioè che appunto il soggetto, tra il soggetto e il corpo c'è uno scarto, e quindi bisogna porre nel corpo un elemento vitale, un elemento di trascendenza, no? Spirituale, appunto, no? A partire da queste intuizioni, frequentemente si sono prodotte dopo delle derive nella comprensione dell'uomo. La prima, che conosciamo bene, no? Che è stata quella, ed è quella di fissare questo movimento dell'anima, della trascendenza, dello spirito, di fissarlo in una entità separata dal corpo. No? Sono due cose. L'anima viene pensata a parte, come se potesse esistere senza questo corpo. La seconda deriva consiste nel considerare lo spirito soprattutto come pensiero, come ragione, come intelligenza, mens, appunto spiritus viene tradotto come mens, quindi un punto di vista intellettualistico, quasi che l'altro del corpo fosse l'intelligenza animale razionale, capito, no? Beh, ma lo capiamo subito, che una concezione così è una perdita enorme, no? Certo, l'intelligenza, il pensiero è una delle più evidenti espressioni dello spirito, ma ce ne sono altre altrettanto importanti, come il desiderio, come l'amore, come la libertà, come la creazione, appunto, no? Cioè, la spiritualità dell'uomo non è riducibile all'intelligenza, no? E quando si cede a questa divisione, no? Tra anima e corpo, tra spirito e corpo, si entra in una concezione che è quella che ha dominato l'Occidente, che è la concezione dualistica, cioè l'uomo composto da due parti, da due elementi, no? Il dualismo che separa l'anima dal corpo. E questa separazione in genere viene interpretata umiliando il corpo, a detrimento del corpo, cioè la parte più importante è l'anima, no? È lo spirito. Questo avviene sia in chiave religiosa, in una visione religiosa, per la quale il corpo è solo un vestito, una spoglia, quasi un ostacolo, perché è mortale, solo l'anima di origine divina è immortale, promessa all'immortalità. Ma avviene anche in una prospettiva filosofica, lo sappiamo bene, per la quale solo l'intelligenza ha la dignità che conviene all'essere spirituale che è l'uomo, la sua capacità di dominare il reale, di attingere all'assoluto. Cioè il corpo, in questa concezione filosofica, è facilmente ridotto a una concezione meccanicistica, l'anima, no? Mi fermo qui con questo approccio, basta aprire la finestra, sapere che c'è tutta questa comprensione dualistica dell'uomo, no? Che ha attraversato tutta le civiltà e tutte le religioni, basta pensare a alcune forme della sapienza della religione orientale. Basta pensare a tutta la filosofia greca di ascendenza platonica, no? E in in Occidente basta pensare il primo grande filosofo che ha dominato la modernità, che ha reso possibile poi con lo sviluppo scientifico oggettivato la stessa medicina, e tributare di sta roba qui, che è Cartesio, no? Il dualismo tra anima e corpo ha permesso di trattare il corpo come una macchina, no? Certi discorsi che noi facciamo sulla medicalizzazione della malattia, cioè il fatto che la malattia, noi facciamo difficoltà a riconoscerla nella nostra cultura come un'esperienza del soggetto. Ma la malattia è fondamentalmente un fenomeno, diciamo, meccanico che viene attribuito alla competenza della medicina, che è una scienza, una tecnica, no? Il senso della malattia, le domande del malato, la questione della vita che la malattia mette in discussione, no? Cioè, questo qui è un fatto privato, è l'elemento antropologico di base della malattia, no? Ma queste separazioni qui sono rese possibili da una concezione appunto dualistica. E quindi anche oggi, che pure abbiamo guadagnato, grazie alla filosofia del Novecento, la fenomenologia, il personalismo, la psicanalisi, tutti ormai, chi riflette seriamente in filosofia, dice che il dualismo è superato. E in realtà invece un certo meccanicismo del corpo è molto forte, imposto dalla tecnica soprattutto. E del resto nella concezione cattolica tradizionale, che è ancora dualista, cioè c'è anche tutta una cultura premoderna che attraversa le nostre coscienze, no? E poi ci sono influssi orientali stranissimi. Spiegatevi voi perché la reincarnazione in Occidente ha questo successo, che è impensabile. Cioè, cosa vuol dire che un'anima può avere diversi corpi nelle diverse epoche? È l'uomo ancora questo. Eppure vedete che la reincarnazione in Occidente gira. Quindi, in realtà la concezione dualistica, la reincarnazione suppone un dualismo tale per cui la mia anima, smesso questo corpo, ne prende un altro. Cioè uno che va a prendere la macchina a noleggio, no? Ok. Quindi fatto questo accenno su questo tema corpo, anima, spirito, appunto, entriamo nella piccola apertura del discorso cristiano sul corpo, tempio dello Spirito Santo, no? Che era l'ultimo segmento di percorso che suggerivamo. Il cristianesimo e il corpo. Io penso che se interrogassimo la gente, i nostri contemporanei, sul rapporto cristianesimo e corpo, credo che la maggioranza sia convinta che il cristianesimo fa parte di quelle correnti che svalorizzano il corpo. O no? Al punto tale che per alcuni versi la modernità rivendica il corpo contro la repressione del cristianesimo, capito? No? E forse qualche motivo ci sarà, c'è di sicuro. Numerosi testi, magari non di primo piano, perché guardate che non è così facile trovare dei testi grandi di teologi o di magistero che disprezzano il corpo. Non è così facile. Però è vero che molti discorsi, molte pratiche, anche molta morale cristiana, cattolica in particolare, hanno prestato il fianco a questa interpretazione, a questa diffidenza nei confronti del corpo, no? Solo che mi permetto solo così due osservazioni, no? Su un tema. La prima è che non faccio un'apologetica per dire il cristianesimo ha bevuto la cultura in cui viveva, purtroppo per alcuni versi, d'altra parte inevitabilmente no. Però appunto l'elemento del disprezzo del corpo, se si va a vedere la storia del cristianesimo, è stato coinvolto in alcune derive, in alcuni malintesi, controsensi, di solito sotto l'influsso di filosofie esterne. Beh, anche se appunto esterne lo sono fino a un certo punto, perché la cultura poi è la sostanza della corporeità, della fede, no? Però si sarebbe potuto pensare che la linfa cristiana avrebbe avuto più forza per non farsi travolgere, no? Perché di per sé il cristianesimo, cito solo due o tre cose, è la rivelazione dell'incarnazione, no? E la speranza cristiana non è la speranza dell'immortalità dell'anima, ma della resurrezione della carne. E la salvezza passa attraverso il corpo. I sacramenti, la Chiesa, i mezzi di salvezza, voglio dire, sono appunto, come si dice, alleanze nel corpo, sono corporei, la liturgia è corporea appunto. E perché la salvezza è passata attraverso il corpo di Cristo, corpo consegnato, corpo crocifisso, corpo assente dalla tomba. La Pasqua è tutto ricorrere un corpo, un lasciarsi toccare da un corpo che ti lava i piedi, che viene crocifisso, viene martirizzato, crocifisso, poi scompare, si va a cercarlo, no? E in molti campi il cristianesimo si è caratterizzato per un'attenzione particolare al corpo. Così cito proprio a orecchio, molto a orecchio, ma per esempio nel campo della sofferenza, della cura della malattia, i cristiani sono stati sensibilissimi, no? Fino al secolo scorso, tutta l'assistenza ai malati è stata religiosa, è stata cattolica nelle nostre parti, no? Ma la carità appunto. In tutti i secoli i cristiani si sono distinti in questo. Pensate a un altro settore, l'arte per esempio. L'arte per tantissimi secoli è stata cristiana. O pensate appunto alla liturgia, no? O alla preghiera appunto. Perché invece tanti ostacoli e tanta difficoltà in ciò che riguarda la sessualità, il piacere e il sesso. E un primo spunto che vi offro per tentare di pensare, dico di rispondere, provare a pensare a queste questioni. Il pensiero cristiano si è costituito tra il secondo e il quinto secolo e la cultura dominante era una cultura pessimista, svalorizzante il corpo, dominata dallo stoicismo, per il quale il desiderio è disordine, appunto, che conta la ragione, il controllo della ragione, no? Il neoplatonismo, dove la realtà vera dell'uomo è l'anima, appunto, no? Il manicheismo, dove tutto ciò che è corporeo è male, no? L'agnosi, cioè queste forme gnostiche di, come dottrine della salvezza basate sulla conoscenza, cioè quelle derive a cui accennavo prima, la separazione tra l'anima e il corpo, la riduzione dello spirito e intelligenza, sono la sostanza di queste filosofie, che erano poi quello che si insegnava a scuola, perché lo stoicismo dominava le scuole, il neoplatonismo era universitario, appunto la cultura era questa, lo gnosticismo era la coinè, diciamo, culturale. Omne corpus est fugendum, il famoso detto di Porfirio, che è un neoplatonico avversario del cristianesimo. Si cita spesso anche una frase di San Girolamo: un uomo saggio deve amare la sua donna con la testa, non con il cuore. Niente è più immondo che amare la propria donna come un amante. Questa frase di Girolamo è in realtà una citazione quasi letterale di Seneca, filosofo stoico, gran maestro della cultura del tempo, no? Pagano, ovviamente. Gli stoici, per esempio anche in San Paolo, quegli elenchi delle virtù e dei vizi sono di matrice stoica, quindi lo stoicismo era influentissimo, no? Gli stoici avevano una concezione negativa del piacere e dell'atto sessuale, in quanto sfugge alla volontà. L'atto sessuale è un disordine, una perdita poi di seme, di energie, una mancanza di controllo, un ritorno al caos, appunto, no? Il celebre medico greco, pagano anche lui, Ippocrate, aveva definito l'unione sessuale come una piccola epilessia, no? E Sant'Agostino, per esempio, sarà legato a questa problematica stoica quando fa del dominio di sé l'ideale supremo della vita morale, no? Quindi questo è il primo tratto di questa riflessione sul perché il cristianesimo è stato diffidente e pessimista sul piacere sessuale, no? È che, diciamo pure, lo accenneremo dopo, la cultura biblica da cui veniva, quando si è inculturato nella cultura greca, è stata in qualche maniera su questi aspetti travolta. Ma diciamo così, no? Spieghiamolo così, no? Anche perché l'etica, sapete, è una valutazione dell'ethos, è un apprendimento dell'ethos. Cioè, tu impari a fare l'uomo così come si sta facendo l'uomo nella tua cultura, questo è l'humus dell'etica, no? E quindi, quando si dice il cristianesimo, per alcuni versi, è molto più vero che una cultura laica, come si dice oggi, era molto più incidente sulla negatività della sessualità rispetto alla tradizione cristiana, no? E quindi questo fa riflettere. E fa riflettere anche sul fatto che probabilmente la sessualità non è proprio una cosa così innocente, non è una cosa così facile, non è una cosa che non porti in sé del possibile caos, del possibile disordine, non è una cosa che in qualche maniera non va controllata. No? Come ingenuamente si fa finta di dire quando si fa polemica, no? Quando si proclama libertà, no? E d'altra parte, fermandoci a questo segmento cristiano del discorso, anche qui non si tratta di banalizzare, di dire i cristiani avrebbero avuto una concezione positiva, però poi sono stati influenzati dalla cultura circostante. E non è così semplice, nel senso che anche il discorso cristiano, come il discorso di tutti, interessandosi alla sessualità, si deve confrontare con questioni esistenziali e spirituali serie. No. Cioè, diciamo che se visto a distanza il discorso cristiano, lo si vede anche in questi condizionamenti storici, culturali, e quindi si può cogliere il limite di queste posizioni, e però secondo me si può anche capire come la loro problematica sollevava questioni reali, alle quali non è così sicuro che noi abbiamo dato risposte, se mi permettete. Per esempio, cito due o tre robette. Una prima questione riguarda il rapporto che c'è tra piacere e felicità, o come dicevano i greci, beatitudine, no? Cioè già Aristotele diceva il piacere è un po' disgraziato perché essendo tota simul et perfecta possessio, essendo un possesso istantaneo e totalizzante, si fa passare come la felicità. E Tommaso poi ragionerà, dirà, e allora il piacere va rapportato alla libertà. È morale se è morale l'atto che lo pone, perché se no di per sé il piacere appunto invade tutto. È aperon, dice Aristotele, senza confini, illimitato, no? Cioè la morale nei confronti del piacere ha il compito di porre limiti, o di incanalarlo, non so. Quindi i cristiani, poniamo così, no? È come se dicessero, stiamo attenti lì perché lì tra il paradiso e il piacere l'equivoco è facile. O se lo si vuol dire diversamente, è possibile perseguire insieme i piaceri della carne e la santità evangelica e la visione di Dio, no? Come diranno i medievali. Beh, ovviamente la domanda riguardava anche i piaceri della tavola, per esempio. Le ricchezze, si può salvare uno ricco? Beh, questa domanda i cristiani se la sono fatta. Uno ricco ricco si può salvare? Uno dice, uno che cerca i piaceri è disponibile a cogliere la salvezza? Cioè, non vi pare una domanda seria com'è? Anche perché la ricerca del regno di Dio è originariamente inseparabile da una relativizzazione di tutto il resto. Questo è un elemento forte nei Vangeli, no? Ma è evidente anche di per sé. Il superamento di tutto ciò che non è l'assoluto, cioè la vita data, la vita nella carità. Il fatto che appunto il regno di Dio ci fa leggere la nostra vita, la nostra condizione come la condizione di un pellegrinaggio, noi siamo stranieri e viaggiatori su questa terra e quindi una richiesta di non accontentarci di nessuna soddisfazione, no? Di cercare continuamente al di là. Ora, il piacere, proprio perché un'esperienza di un compimento, di una totalità, rischia di farsi passare, di essere preso come un assoluto. No? E quindi una possibile concorrenza tra un assoluto sensibile e l'assoluto spirituale. No? Cioè, il regno è qualcosa che si ottiene rinunciando a tutto il resto. Certo, vedete, noi stiamo facendo tutta una, noi cristiani di questo tempo, dico, stiamo facendo tutto il lavoro per non opporre i beni del regno, i beni ultimi e i penultimi, no? Cioè i beni del regno e i beni della terra, il tempo, l'eternità, il sensibile, lo spirituale, ma le difficoltà e le tensioni restano anche per noi, mi pare, no? Quindi questa è una prima questione che al di là del condizionamento dello stoicismo, del neoplatonismo, di questa visione dualista, comunque pone il rapporto tra fede e sessualità, un rapporto di tensione, no? Del resto accennavamo l'altra volta, il celibato, la verginità, se hanno un significato ce l'hanno in questa direzione, no? Nel relativizzare il piacere sessuale. Una seconda questione che vi metto lì per riguarda il rapporto tra il desiderio, che allora nei termini di Agostino si chiama concupiscenza, no? L'appetito, desiderio e la libertà. E anche qui pensate per esempio alla psicanalisi come illuminante su questa dimensione. Cioè c'è nel desiderio dell'involontario, capito? Cioè c'è nel desiderio sessuale una parte pulsionale che mette dentro, mette in gioco delle forze che noi non controlliamo e di cui non è nemmeno evidente che noi siamo soggetti, appunto che siamo liberi. Beh, nei termini agostiniani questo debordamento, questo sfuggire alla libertà, si traduce nell'opposizione che lui mette tra voluptas, piacere appunto, la voluttà e la volontà. Come sottomettere la prima alla seconda? No? E si sa la risposta di Agostino, ma poi di tutta la tradizione, subordinandola alla volontà di procreare, al controllo del piacere, la moralità del piacere, chiamiamola così, è legata al fatto che tu la sottometti alla moralità oggettiva dell'atto, che è il senso della procreazione, no? È una maniera di controllare il piacere sessuale. Ma guardate che ancora 30 anni fa nei nostri confessionali le confessioni erano sotto questa prospettiva, no? Le donne confessavano dei comportamenti che erano disordinati perché erano fuori dalla regola di procreare, no? La ricordiamo a tutti appunto la difficoltà proprio mentale delle persone a accettare l'idea che in qualche maniera il piacere ha un valore positivo, no? In sé. E oggi noi non accettiamo più questa risposta, no? Che la voluptas, il piacere, deve essere controllato dalla volontà, dalla libertà, finalizzandola alla volontà di procreare. Ma chi di noi può pretendere comunque di aver risolto il problema iniziale, cioè quello di un'integrazione spirituale delle pulsioni? O, se volete, quello della difficoltà a diventare soggetto del proprio desiderio. Sapete che Freud ha questa frase, dove c'è l'es, la pulsione, l'impersonale, bisogna che avvenga l'io, cioè far nascere l'io nelle pulsioni, che sono di natura loro appunto caotiche, autonome, non so come usare i termini. In questo senso l'idea di ascesi è totalmente fuori posto. La terza questione, poi basta, questa, è quella che il cristianesimo ha fatto difficoltà a controllare la sua sopravvalutazione del corpo. Anche questa è una difficoltà, no? Cioè, come comprendere il corpo come inabitazione divina? I vostri corpi sono membra di Cristo, il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, senza cadere nella sacralizzazione della carne o del sesso. Vi ricordate il processo di sacralizzazione, no? La diabolizzazione del sesso non è il risvolto negativo della sua sacralizzazione. Cioè, se ho una concezione sacrale, non si tocca, è meglio proibire, capito? Il sacro è ciò che suscita paura e fascino. E questi scogli, la sacralizzazione o la demonizzazione, non è facile da evitare. E noi oggi distinguiamo meglio il sacro e il santo, no? Cioè il sacro è dell'ordine del contatto immediato, quasi materiale, col divino. Il secondo passa attraverso la libertà, la santità appunto passa attraverso la libertà, attraverso il cuore. Ma siamo così al riparo da nuove sacralizzazioni del sesso? Basterebbe pensare che se uno si alzasse tra amici a parlare di una santità, di una castità come via di santità nei confronti della sessualità, chi capirebbe? Beh, questo è un processo di sacralizzazione, si tira via la libertà, no? Cioè dire che automaticamente il sesso è bene, è buono, è una sacralizzazione. Cioè lo toglie dalla responsabilità, lo toglie dalla libertà, no? La liberazione sessuale è una sacralizzazione in realtà. Se è intesa nel senso che appunto il sesso non va giudicato, ognuno fa quel che vuole, no? È una rinuncia alla sua umanizzazione, no? A quale divinità sia consacrata sta roba qui si vedrà di volta in volta, però c'è qualche divinità a cui viene dedicata la cosa, no? Non potrebbe appunto al pessimismo succedere un'idolatria. Non c'è un'idolatria del sesso. Quindi, giusto, diciamo, la Chiesa non ha capito la sessualità, è stata repressiva, giusto, però due piccole cose. Primo, cerchiamo di conoscere un po' la storia della cultura e appunto questi discorsi abbiano l'umiltà di informarsi un momento, no? E secondo, le questioni che l'eventuale paura della sessualità, le questioni a cui un'eventuale paura della sessualità alludono, ammettiamolo che sono questioni un po' anche nostre, che non è così semplice sta roba qui. E però la terza cosa anche che mi permetto di introdurre, se si va a scorrere il cristianesimo, si trova anche in continuità tutta una corrente valorizzante, positiva appunto. Se è vero che la corrente pessimista è stata largamente dominante nel cristianesimo, è vero questo, no? Però è importante cogliere un filo conduttore di una corrente che valorizza il corpo, il piacere, la sessualità. Vi cito solo due o tre passi, perché dico importante che il filo resista, perché appunto poi la linfa originaria della scrittura, dell'origine cristiana è così appunto, è stata custodita. E io trovo straordinario su questo tema che le acquisizioni migliori della filosofia del Novecento e quindi anche dell'ethos per alcuni versi, compreso anche quella della liberazione sessuale, che ha avuto dei meriti, fuori dubbio, no? Cioè trovo sorprendente, sono contento appunto di vedere come un cristiano si possa trovare a suo agio in queste riletture che si stanno facendo della corporeità, appunto, no? E ripeto, la psicanalisi, che secondo me è stata, sai, oggi tutti si vantano a dire la psicanalisi, Freud, una roba superata, una roba. Ma senza Freud non saremmo moderni a questa maniera, saremmo in un'altra maniera. E comunque io dico, la psicanalisi, tutto il personalismo sotto le tragedie, purtroppo, le tragedie del Novecento, hanno fatto alzare la voce alcuni cristiani tra questi, no? Pensate a tutto il movimento del personalismo cristiano del Novecento, no? Che hanno protestato, sapete che i cristiani della Costituzione italiana hanno avuto quel ruolo che stiamo anche riscoprendo continuamente, ma anche nella Dichiarazione dei diritti universali, Maritain è stato il teologo dei diritti universali, no? Ma tutto il movimento di Esprit, che ha difeso appunto il diritto della dignità della persona, che veniva maciullato dai massacri delle due guerre, dai totalitarismi. E poi la fenomenologia che è stata un metodo di indagine sorprendente rispetto a tutti i positivismi e gli ideologismi dell'Ottocento, no? Ha purificato un po'. È suggestivo vedere come tutta questa linea moderna di pensiero un cristiano si possa trovare dentro bene, capito? Cioè, guardate che è un momento, non so come dire, un momento favorevole questo per... E questo campo è evidente. Tra le analisi fenomenologiche e i discorsi della Bibbia e il possibile discorso cristiano c'è una profonda sintonia, secondo me. E peccato che appunto i nostri ragazzi in automatico assorbono invece tutta la polemica, no, che la Chiesa chiude, che la Chiesa ha impedito, e probabilmente anche oggi con qualche ragione, anche oggi, è evidente, no? Ma è un peccato, perché secondo me non è così, non dovrebbe essere così, diciamo, ecco. Del resto, nella catechesi ogni tanto si accennava a questo aspetto, no? Il fatto che incontrando i fidanzati con un linguaggio appunto che utilizza questi approcci, cioè ci sia la facilità di offrire il senso della proposta cristiana in maniera profonda, e sta a significare che probabilmente sono possibili delle vie che non siano quelle di un'istituzione che presenta le regole già fatte, capito? La Chiesa dice... Dai, cioè troviamo una verità umana lì dentro, poi sarà bello scoprirsi che si può essere Chiesa, no? Cioè, c'è ancora un modulo per cui abbiamo ancora l'idea che la morale è quella della Chiesa e man mano non viene osservata, prendiamo la rabbia e dobbiamo riaffermare con più forza la morale della Chiesa, no? Ma questo fa scattare subito. Vabbè. Allora un teologo laico del terzo secolo, Firminio Lattanzio, vi cito, «È Dio che ha pensato la dualità dei sessi, il loro desiderio uno dell'altro, il piacere della loro unione». Ma lo dice proprio, come due più due. Egli ha scolpito i corpi di tutti gli animali con questo ardore bruciante, perché essi ne cerchino avidamente le sensazioni. Questo appetito è ancora più ardente nell'uomo. Vi cito San Tommaso, che sapete poi per il resto ha una concezione funzionalista della sessualità, ma formato da Aristotele alla scuola di Alberto Magno, ha queste affermazioni forti sul piacere. Il piacere è la pienezza dell'atto, ma non solo dell'atto sessuale. Un atto umano ha il suo compimento nella soddisfazione, nel piacere, capito? No? Il piacere è la grazia suprema dell'atto, il suo compimento, la sua salute perfetta. Sto traducendo dalla Summa Teologica letteralmente. L'atto resterebbe imperfetto se gli mancasse questa suprema delettazione, delectatio, questo supremo piacere, appunto. Il piacere è buono e sano nella misura in cui è voluto insieme all'atto intero. E qui torna appunto questo rapporto che l'uomo deve cercare di integrare, insomma, no? Nel 1004, XV secolo, il teologo Lemestre: io dico che qualcuno può desiderare di prendere piacere per il gusto del piacere stesso e per evitare la noia e la pena di una malinconia che potrebbe venire dall'assenza di piacere. I rapporti coniugali che servono ad evitare la tristezza che deriva dall'assenza di piacere non sono colpevoli. San Francesco di Sales da supporre che questo tema ce l'abbia nelle corde, no? l'amore e la fedeltà unite insieme, generano familiarità e fiducia. Per questo i santi e le sante hanno usato molte reciproche carezze nel loro matrimonio, carezze veramente amorose, ma caste, tenere, ma sincere. Perché anche se queste piccole dimostrazioni di pura e franca amicizia non legano i cuori, tuttavia li avvicinano e fanno crescere gradualmente la reciproca conversazione. Introduzione alla vita devota. Non è un discorso sul matrimonio. Introduzione alla vita devota. Riferendosi ai coniugi, dice la conversazione del piacere, appunto, no? Beh, sapete la Gaudium Spes, l'enciclica di Paolo VI dell'Umane Vitae, che noi ricordiamo solo, giustamente, per la contraccezione, no? Del 68, che è un grande testo sull'amore coniugale, grande, e trae citazioni della Gaudium Spes, il numero 49, la Gaudium Spes dice: gli atti che realizzano l'unione intima e casta degli sposi sono atti buoni e degni, vissuti in modo veramente umano, essi significano e favoriscono il dono reciproco con il quale gli sposi si arricchiscono entrambi nella gioia e nella riconoscenza. Ecco, in questo senso il secolo scorso, il Novecento, anche aiutato in questo caso dalle culture della fenomenologia, del personalismo, della psicanalisi, no? A dimostrare che appunto il rapporto con la cultura non è che il cristianesimo nasce come una cultura che viene rovinata dalle culture, nasce come un'ispirazione che deve inculturarsi, no? E quindi aiutato dalla cultura. Il secolo scorso è stato per la coscienza cristiana il secolo della riconciliazione con il corpo e con il piacere, ma scoprendo il cristianesimo scopre che non fa qualcosa di inedito, è aiutato a ritornare fedele. Questa è la questione dell'umane vite, no? Il Papa non può cambiare la dottrina, perché i papi precedenti, Pio XII, Pio XI, avevano detto che i metodi contraccettivi, no? Ma al Concilio tutta la teologia romana aveva questo atteggiamento: noi non possiamo cambiare la tradizione. E sapete perché al Concilio si è riusciti a innovare? Perché c'è stato qualcuno che ha dimostrato in maniera indiscutibile che c'era una tradizione più vecchia di quella romana, di quella tridentina. Sono stati gli studiosi della patristica e della Bibbia che hanno detto: ma guarda che è più tradizionale. E quindi quando il discorso cristiano sulla sessualità sollecitato dalle scienze moderne, chiamiamo così, no? Si riconcilia col corpo, scopre in realtà di ritornare alle fonti, ritorna fedele alla sua linfa più autentica, e cioè all'ispirazione biblica e alla centralità cristologica, al tema dell'incarnazione. Il pessimismo riguardo al corpo è assolutamente estraneo alla scrittura, la quale accorda al corpo un valore che nessuna religione mai ha accordato. E qui adesso però vi tiro ubriaco se entro su tutto il discorso biblico. Vi faccio solo in conclusione. Mi dispiace però. Cosa dite? Io sono un po' stanco, ma se voi resistete ci provo ancora. Sapete che il termine, se noi andassimo avanti a scavare, appunto, glorificate i vostri corpi, glorificate Dio nei vostri corpi, glorificate i vostri corpi nella resurrezione dei morti. Questo è il discorso pasquale, tutto il discorso cristiano, no? Sapete che questo testo, questa citazione, che noi siamo membra di Cristo, questa è la motivazione fondamentale della gloria promessa ai nostri corpi. Sapete che questa citazione è in un passo della prima lettera ai Corinzi, che è di tutto il Nuovo Testamento il passo più consistente sulla sessualità. Il contesto è quello di questo gruppo di cristiani che si trovano in mezzo a questa grande città e tra le diverse pratiche c'è la prostituzione sacra, concezione sacrale del sesso. I cristiani si chiedono se questa pratica è legittima, no? E la motivazione che legittima questa pratica ha nel sottofondo il libertarismo, come quello di oggi, no? O come quello medievale dei libertini, no? Delle università medievali, che dichiarano appunto l'irrilevanza del sesso, è come il mangiare il bere, come fumare la sigaretta, come fare una gita, no? E Paolo interviene su questa questione perché gli hanno fatto una domanda. Fatto la domanda se per i cristiani è giusto praticare la prostituzione sacra come un gesto che rispetto alla fede, rispetto all'Eucaristia, rispetto al seguire Gesù è irrilevante, insomma non è, no? Guardate che siamo anche partiti da questo discorso leggerezza o serietà della sessualità, lì si diceva prendiamola un po' come una cosa leggera, insomma, no? Allora, tutto mi è lecito. Hai capito, no? Come si dice oggi del resto. Ognuno fa quel che vuole, perché non si può. E Paolo dice, certo. Sì, tutto mi è lecito, ma non tutto giova. Poi commentiamo un momentino. Tutto mi è lecito, certo. Ma non mi lascerò dominare da nulla. Quel discorso appunto che l'uomo rinuncia all'io. Cioè, quei gesti del corpo non sono i gesti della persona, si chiede Paolo. I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. Dio però, riguardo al ventre e ai cibi, distruggerà questi e quelli, non resta niente del ventre, dei nostri budelli e dei nostri cibi, non resta niente, capito, no? Il corpo invece, guarda che interessante, il ventre, i cibi, conto, il corpo invece non è per l'impurità, ma è per il Signore, perché il Signore è per il corpo. È il principio dell'incarnazione, della salvezza, no? Il Signore è tutto destinato alla salvezza del corpo, al corpo, no? Dio che ha risuscitato il Signore risusciterà anche noi con la sua potenza. Hai capito? Il cibo e il ventre se ne vanno, il corpo sarà risorto, perché il Signore è per il corpo. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Perché no, dice uno, cosa c'entra le due cose? Invece lui dice, non sia mai, non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? Cioè, il motivo per cui appunto la sessualità non va bene, virgolette, fatta così, rispetto al dare il corpo al Signore, è che la sessualità forma un destino solo, è un rapporto interpersonale decisivo, profondo, no? Cioè, è un fatto antropologico, diciamo, che motiva il fatto che il mangiare e il bere e l'unione sessuale sono due cose diverse. I due, è detto. Ma si riferisce al grande testo di Genesi, no? I due saranno una carne sola, dove tra l'altro carne sola non significa, certo, significa anche, come diciamo noi, l'unione dei corpi, cioè il fatto che sessualmente ci si unisce, ma nel testo appunto della Genesi, che non è così fissato sulla sessualità come pensiamo noi, faranno una carne sola vuol dire anche formeranno un unico destino, una solidarietà radicale appunto. E i commenti giudaici, Rabbi Rachi, che è uno dei maestri del giudaismo, faranno una carne sola, dice, è il figlio nasce dai due ed è lì che la loro carne diventa una. Guardate che qui c'è dentro tutta l'etica sessuale giudaica, cioè l'idea, l'unione dei corpi, unità di destino, il figlio, questo è il senso della sessualità. Allora non sia mai di prendere il corpo di cui noi siamo membra, noi siamo membra di Cristo, prenderò le membra di Cristo e ne farò membra la prostituta, non sia mai. Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo, i due, è detto, diventeranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dunque dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori dal suo corpo, ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Pensate se si traducesse contro il corpo proprio. Pecca contro il fatto che lui deve essere soggetto in questo gesto. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi, infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Cioè, guardate, è una cosa incredibile. Allora, il gesto sessuale mette in questione la persona, il soggetto. Il soggetto è in relazione con Cristo. E perciò mette in gioco Dio. Il corpo e Dio sono alleati in Cristo. Quando noi diciamo, ma cosa c'entra Dio con le cose che facciamo noi, no? Cioè, pensate che mentalità così diversa, diciamo questo, dai. Quindi, riprendo sto discorso di Paolo, è solo un testo evidentemente, anche se è il più bello, secondo me il più ricco, il più alto di tutti i testi della Bibbia sulla sessualità. Allora, dice, certo posso fare tutto, ma non tutto mi giova, cioè non tutto giova al mio corpo, al mio essere uomo. Se compi quel gesto lì, che uomo sei? Questa è la domanda morale, no? Se è una questione di ventre, è come una questione di cibo. Ricordate anche nella stessa lettera ai Corinzi, il cibo consacrato agli idoli, una volta che va sul mercato mangialo, cosa c'entra? No. Ma se si tratta del corpo, è in gioco addirittura la relazione con il Signore e con la resurrezione. Per questo le relazioni sessuali hanno una profonda implicazione spirituale. Cioè un rapporto sessuale impegna molto diversamente dall'alimentazione, perché nella relazione a una prostituta il corpo diventa con essa un corpo solo, come dice la scrittura, i due faranno una carne sola. E però la cosa ancora più sorprendente è che fare un solo spirito con il Signore passa attraverso il corpo. Cioè fare un solo spirito con il Signore mette in gioco l'uso che il soggetto fa del suo corpo. E quindi la relazione con la prostituta ha un senso spirituale. La relazione con Cristo passa a tal punto attraverso il corpo che delle relazioni carnali immorali la possono distruggere. Il testo termina poi con affermazioni di rara densità che contengono tutta la teologia cristiana del corpo. Il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, il termine, sappiamo, tabernacolo dello Spirito Santo, rimanda al Santo dei Santi, il Santa Santorum, il Tempio di Gerusalemme, il luogo della presenza reale di Dio. Il nostro corpo è abitato, appunto. Il nostro corpo che, appunto, è nostro, se lo facciamo nostro, che dobbiamo far nostro, appunto, ma non è nostra proprietà, è radicalmente relazionale, lo riceviamo da Dio due volte, come creato dal Padre, come salvato da Cristo, e quindi è nostro, è libero, e sappiamo quanto costa a noi metterci la libertà, appunto. È nostro, è libero, solo se si riconosce come ricevuto, come sgorgante da una vita ricevuta e salvata. Glorificate dunque Dio con il vostro corpo. Cioè fate brillare nel vostro corpo la gloria di Dio, che è la gloria del Signore risorto, no? Si potrebbe anche chiudere nel segno della Trinità, no? Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Questo testo fa un lavoro di questo genere. Il nostro corpo è battezzato nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il nostro corpo innestato nel mistero di Dio, nella sua vita trinitaria, un corpo che riceve la sua vita dal Padre, il Padre è l'origine, la fonte del dono. Unito al corpo di Cristo, il Cristo è la forma, il volto, il primogenito, il cui corpo è oggi la Chiesa, alla quale noi apparteniamo corporalmente, no? Ed è abitato dallo Spirito. Lo Spirito è il soffio, il dinamismo divino, che arreca al nostro corpo la sua energia più interiore e più creatrice.